E intanto ci ha raggiunto in studio un altro ospite che salutiamo, ciao Gianni Zanata.
Buongiorno a voi, buongiorno Sergio, buongiorno, e buongiorno Giuseppe.
Allora, Gianni è venuto a trovarci perché è uno delle persone che hanno dato un contributo scritto al blog sulla rivoluzione,
Our Revolution,
del quale stiamo parlando da qualche giorno, perché stiamo arrivando più o meno alla fine dell'anno e questo blog è stato lanciato un po' anche per ricordare il cinquantenario del 68, certo. Giusto Giuseppe?
Sì, per raccontare quello era naturalmente lo spunto, come dire, cronologico, però il blog si è voluto aprire alle rivoluzioni anche piccole che nel quotidiano tutti quanti possono aver fatto, insomma.
E delle quali c'è tanto bisogno. Come tutti i blog si sono alimentati di contributi che sono arrivati nel corso dei mesi, sì. Su questo sito che noi vi ricordiamo di andare a visitare, cercate sotto Exma, è un bel sito molto colorato e molto ricco di contenuti, tra i quali c'è una testimonianza a ricordo di Gianni che noi abbiamo pensato di chiedergli di ricordarci oggi anche a voce.
Sì, facendo lo scroll in tutti i contributi, soprattutto si incappa in un bambinetto che guarda dal basso verso l'alto e che assomiglia incredibilmente a Gianni Zanata.
È probabile che sia io. Sì. Infatti, ogni tanto quando guardo quella foto mi chiedo quel bambino chi sta guardando e se sta guardando me, che oggi ha una certa età, che cosa sta pensando e che cosa penso io di quel bambino. In realtà ricordo molte cose di quando ero bambino e alcune di queste cose riguardano la scuola ed è su quello che poi ho voluto mettere il fuoco nel piccolo
racconto. Tu nel 68, vero, forse
avevo sei anni.
Forse in prima elementare, appunto, no?
Però già in prima elementare
avete fatto i primi sit-in, così all'ora della merenda.
Ho dato vita al mio primo atto di ribellione.
Panino con mortadella per tutti.
No, perché è davvero stato un anno importante, chiaramente per moltissime persone, per il mondo, no? La rivoluzione. A sei anni no, il mondo è importante, talmente piccolo, che però era importante per me perché era il primo anno di scuola elementare, quindi il primo anno, il primo confronto con la scuola, ed è stato devastante, come racconto nella testimonianza.
Dai, raccontaci un po' come...
Ma è esattamente più o meno andata così come l'ho raccontato. Io ero stato iscritto a una scuola privata, missionari, e non avevo un'insegnante religiosa, ma avevo una laica, che però era davvero... io mi ricordo il primo giorno di scuola volevo andare via, perché avevo questa maestra, l'aspetto era veramente impressionante. Non era neanche cattiva, però incuteva molto timore.
La signorina spezzi in due, quella di...
E più o meno. Fatto sta che, insomma, io non riuscivo a capacitarmi nel fatto di stare, perché non avevo fatto neanche delle scuole materne, cioè all'epoca l'asilo non l'avevo frequentato, era un periodo in cui all'asilo non ci si andava, perché comunque a casa si stava a casa, insomma, mamma casalinga, per cui fratellini piccoli, era un ambiente, e anche se poi non c'era la mamma, comunque c'era un ambiente condominiale che ti faceva da sostegno, insomma, no? E ci stava tutti insieme. Quindi le scuole materne non le ho fatte, non ho fatto l'asilo. La mia prima esperienza con la scuola è stata proprio la prima elementare. Il primo giorno di scuola me lo ricordo molto bene, perché davvero è stato mi ha segnato. E io volevo andare via, insomma, e l'ho anche detto. Ricordo di aver detto, mi sono alzato e ho detto: io voglio andare a casa. La maestra mi ha fatto sedere immediatamente, mi ha guardato, ha tirato fuori una specie di bacchetta. Mi ha fatto mettere le mani poggiate sul banco e lì ha cominciato a torturarmi con delle bacchettate alle dita, che io non, proveniendo da una situazione familiare dove, insomma, non avevo mai subito delle vessazioni di questo tipo, cioè, sì, a parte le scarpe sculacciate, insomma, anche perché comunque c'erano buoni motivi per essere sculacciati, no, ovviamente, e sono rimasto letteralmente sconvolto, perché poi non l'ho raccontato, ma per mesi sono andato in quella scuola, naturalmente
terrorizzato.
Ricordo era terrore.
Teneva i guanti, Zanatta.
anche in piena estate, a 25 gradi. No, poi c'è un altro particolare che poi non ho voluto inserire nella testimonianza, che dopo tre mesi suonano la porta di casa, io vado ad aprire e davanti trovo la maestra.
Mamma.
Sono scappato terrorizzato, come dire, si materializza anche qui, anche a casa mia, anche nel mio rifugio, questo incubo. Poi in realtà ho riflettuto sul fatto che probabilmente erano stati i miei genitori stessi a pensare di a far arrivare la maestra a casa, dice vabbè, venga a casa così vediamo qual è il problema, perché io probabilmente raccontavo del mio disagio dentro quella classe. Comunque fatto sta, anche se arrivato a casa, insomma, in un ambiente familiare, io dopo un po' sono stato iscritto alla scuola pubblica e lì si è aperto
il mondo, e là è iniziata la vera rivoluzione.
Quando è iniziata il vero maestro Masili.
Anche Giuseppe Murro ci stava raccontando di un suo primo giorno di classe, di scuola,
io ero più grandetto.
Guarda che bisogna fare outing, questa è la regola di questo spazio del nostro programma, bisogna raccontare i propri traumi giovanili.
Ormai sono in prescrizione, sono passati più di 50 anni.
Ma poi non ci sono più quegli insegnanti che ti segnano.
Di una volta.
che ti segnano le mani anche.
Sì. No, devo dire la verità che poi il maestro della scuola Alberto Riva, che tra l'altro poi io a scuola Riva, io per me era scuola Gigi Riva, no?
Certo.
Invece poi ho scoperto che era Alberto Riva.
Che pacco, è stato uno dei pacchi più grossi che avevamo scoperto, quando avevamo scoperto che non era Gigi Riva la scuola. Sì.
Traumatizzati, diciamo, ma come una scuola dedicata a Gigi Riva.
E non viene Gigi.
Il maestro all'epoca era un fascistone, che ricordo che si metteva,
è strano.
Che si metteva a piangere quando c'era da fare, da ricordare, da rimembrare passati poco illusi della nostra storia.
Tu invece hai fatto un debutto alla Dettori e poi ti sei defilato così, Murru.
Defilato, proprio mi hanno, diciamo,
mi hanno defilato. Ti hanno giustiziato.
Io ho fatto questo primo giorno di scuola al Dettori, mi ricordo, sezione D, drammatico, davvero drammatico.
Di come drammatico.
Sì, avevo tutti i compagni, i miei compagnetti erano tutti figli di qualcuno.
Blasonatissimi.
Io ero praticamente una specie
di fille nuda.
Sì, fortunatamente mio padre, perché chiaramente a quell'età si è molto più fragili, ma mio padre faceva perlomeno un lavoro un po' particolare, perché stava in torre di controllo a Elmas, quindi un lavoro non così comune, insomma. Quindi mi spacciavo questa roba per contrastare un po' i figli dei generali, di tutti quelli che avevo in classe, ma è stato drammatico, perché quando ricordo l'appello, arrivò al mio nome e scese il gelo, perché appunto nessuno conosceva mio padre. questa insegnante che giocava a carte al bridge con la figlia, con gli altri genitori, che usciva a passeggio con le mamme dei miei compagni, eccetera eccetera, è arrivata a me, sbrana gli occhi,
Murru.
Sì, apre gli occhi, sbarra gli occhi e mi dice: ma e tu chi sei?
Eri estraneo.
Il corpo estraneo, infatti espulso subito.
È scattata la sindrome di Zanatta, così, il rifiuto della scuola, la voglia di cambiare. Ecco, parliamo di rivoluzioni, di piccole rivoluzioni personali che compiamo ogni giorno nella nostra vita, ma anche ovviamente riferendoci poi al 68, quella che è stata la più grande rivoluzione culturale del nostro tempo, parliamo anche di quelle cose lì. Gianni, tu sei un grande appassionato di musica, di cinema, di letteratura. Quali sono i miti del 68 che continuano a influenzarti e a guidarti nella tua vita? A parte, guarda, Dylan, no. ti brucio quello che è scontato.
A parte Dylan,
invece la domanda è un po' così.
Beh, Dylan, però non si può.
Non nominarlo, non puoi parlarne, e questo è il gioco. Allora, ieri c'era De Cataldo a quel divertentissimo programma del vinile che vedete su Rai 3 qualche volta, forse.
Esatto,
visto,
sì.
E che è un fan terrificante di Leonard Cohen.
Ah, beh, vabbè.
Ed è stato divertente perché diceva: io di Leonard Cohen so tutto, c'ho tutti i dischi, conosco a memoria i testi, sono andato a 28 concerti, ma non ho mai osato, anche potendo, avvicinarmi a lui, perché me lo voglio tenere, questo mito, a debita distanza. Avevo paura che avvicinandomi a lui mi sarei bruciato un po' della venerazione che ho per questo personaggio.
Certo, giusto,
a
giusto.
Noi dilaniani scatta un po' una sindrome simile. Io...
Sì, sì, è vero, sì, c'è sempre questa tentazione di avvicinarsi il più possibile, anche se poi ti avvicini come avvicinarsi al sole, rischi di restare bruciato per sempre.
Sì, ricordo il momento più vicino è stata una conferenza stampa di un concerto di Dylan a Roma negli anni 80. Mi sono allontanato io dalla conferenza stampa perché alla fine la situazione non mi piaceva. Era un Dylan proprio molto scorbutico, che non aveva niente voglia di rispondere.
Sì, in quel periodo non aveva grande voglia di rispondere. Ricordo che aveva una domanda tipo: ma è vero che lei è stato in Italia nel 62, ha suonato nel Folk Center, nel Folk Studio? Lui ha guardato il giornalista e ha detto: ma non è che c'è Sofia Loren in sala.
Quindi no, niente, il 68 senza Dylan.
Ma il 68 senza Dylan significa che musicalmente è canzonissima, e sono le trasmissioni che vedevi in televisione in quel periodo. Per cui mi ricordo Azzurro di Adriano Celentano. Che non so se sia del 69, del 60, forse proprio del 68, e ricordo, ho questa immagine in macchina con forse con qualche mio parente, un autoradio che all'epoca è uno di quei manopoloni, insomma, è Azzurro che suona e che va, e io che viaggio in automobile, e mi sembra di sognare, perché quella canzone mi ha sempre impressionato. E favorevolmente ovviamente. E per me, ecco, il 68 è anche quello. C'è un'immagine di un'estate come quella che racconta Celentano, Paolo Conte, poi ovviamente. E sono immagini appunto di me bambino che ascolta questo tipo di musica, la canzone italiana. Poi il resto è arrivato un po' dopo, anche se in casa qualche disco c'era, mi ricordo i Creedence o gli Aphrodite Childs o altri dischi, Elton John per esempio, anche qualcosa, ma stiamo parlando proprio di 68-69. Poi in realtà il 68 non lo ricordo se non nei racconti di una mia zia che all'epoca appunto aveva 18 anni, che però l'ha vissuto a Cagliari, non so esattamente quanto poi Cagliari, sì c'era il gruppo di Cogodi che faceva erano loro gli animatori,
il Capanna,
no?
Sì. Altri.
E c'era anche Emanuele Sanna, forse, sì, certo. Se non vorrei sbagliare, ex presidente del consiglio regionale sardo. Ho dei ricordi di quel tempo, ma naturalmente raccontati da quei protagonisti dell'epoca. È bello poter ci sono state alcune revocazioni, adesso non mi ricordo su Videolina Andrea Ferrides aveva fatto
non siamo ancora
in par condicio, accidenti, mi è sfuggito, non vorrei,
c'è simpatico Andrea Ferrides, lo possiamo dire.
Quindi, lo salutiamo, non vorremmo entrare in problemi, no, non volevo creare problemi di par condicio,
noi siamo schieratissimi.
Allora va bene, e ricordo che lui aveva fatto delle trasmissioni proprio sul 68 con tante testimonianze. Bello,
io penso che una delle grandi rivoluzioni del 68 e di quello che poi è successo dopo è che, soprattutto per noi in Italia, che avevamo questa cappa, diciamo, di un po' ipocrita, di perbenismo cattolico, no? E ha iniziato a renderci, diciamo, simpatico il diavolo. Cioè le cose un po' cattive sono diventate toghe, e ci si poteva, se ne poteva parlare, potevano diventare cose di cui parlare. E per questo motivo, ma non solo per questo motivo, adoro questa canzone dei Rolling Stones che si intitola proprio Sympathy for the Devil. Meet you, hope you guess my name.
time for change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys, when after all it was you and me. Let me please introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay.
Sfumiamo il solo di chitarra di Sympathy for the Devil dei Rolling Stones quando sono le 10:15 minuti, ci avviamo verso la chiusura di questa puntata. Vi ricordo, dopo la pubblicità, come ogni mattina, Mai Cagliari, ovvero la città di Cagliari raccontata dagli studenti Erasmus. Ma noi approfittiamo anche per farvi gli auguri di Natale, perché questa è l'ultima puntata prima di Natale, non andiamo in onda per tutto il periodo natalizio, ci ritroveremo con il nuovo anno su Extra Live mattina. Ma per Natale abbiamo un regalo che abbiamo riservato a tutti i nostri piccoli ascoltatori, perché da domani mattina alle 8:30 al posto del professor Babaiola con le sue lezioni di sardo c'è una favola in sardo per bambini in 5 puntate, è un piccolo radiodramma che si intitola Savamille Gocerinu ed è una famiglia composta da posate dove Elio Turnartemalle appunto è il bambino e Gocerinu, ma è anche poi tanti altri personaggi con Rita Zeni che fa la mamma Cullera. E niente, è un progetto al quale hanno partecipato tanti musicisti, da Elena Ledda, Rossella Fa, Emanuele Pittoni, Lele Pittoni, sì,
è sempre lui,
Renzo Cugis e tanti altri che hanno dato il loro apporto a questo bel progetto, Joe Perrino, insomma, da domani alle 8:30 le avventure di Savamille Gocerinu. Io ringrazio Giuseppe Murru per essere stato con me in diretta questa mattina.
Grazie
e ringrazio Gianni Zanata che è venuto a trovarci.
Grazie a voi, davvero auguri a tutti voi, a tutti i vostri fedeli ascoltatori e anche a quelli che non vi ascoltano.
E anche a quelli infedeli. Va bene, un saluto a tutti voi, continuiamo con i programmi di Radio X, vi ricordo dopo la pubblicità, Mai Cagliari, da Sergio Benoni, un saluto e alla prossima, ciao,
ciao
al prossimo
ciao.
Anno.